Vitolo Monaco mi ha presentato prima, come dire, il giornale online che curo, che dirigo da alcuni anni, si chiama Articolo 21. Il sito, poi chi vorrà magari se lo andrà a vedere, se non lo conosce già, è www.articolo21.org. Perché Articolo 21? Articolo 21 è il sito che si ispira all'articolo 21 della Costituzione, che probabilmente, anzi sicuramente, voi conoscete, e che riguarda il diritto dei cittadini ad avere una espressione libera, senza condizionamenti e senza censure di sorta. Allora, la domanda che noi spesso ci facciamo e che ci facciamo da quando questo sito internet lo abbiamo realizzato, ovviamente è una domanda che si ponevano in tanti ancora prima e purtroppo dovremo farcela ancora in futuro, è quanto questo diritto che è sancito dalla Costituzione viene realmente garantito e se è un diritto garantito o se invece è, come spesso succede, lettera morta. E allora, molto probabilmente, questa è la seconda risposta. Se facciamo riferimento a quel video che abbiamo visto prima, in cui si citavano tutti i giornalisti che sono stati uccisi, per mafia in questi anni. Però lì ci arriveremo. Io vorrei dare, come dire, alcuni spunti di riflessione. Brevi, prima abbiamo visto nel video un intervento bello e intenso di Roberto Saviano. Ieri Roberto Saviano, proprio su Repubblica, scriveva un articolo molto interessante e faceva riferimento ad una sparatoria avvenuta alcuni giorni fa a Torre del Greco. Probabilmente avrete visto le immagini. Ed erano immagini raccapriccianti perché si vedevano dei ragazzini, ragazzini proprio, come dire, molto più giovani di voi anche, che impugnavano delle pistole e cominciavano a sparare all'impazzata da una parte all'altra, con un fuggi-fuggi di donne, di uomini che stavano in giro in quella strada e che per fortuna non sono stati presi. Allora, è interessante la riflessione che Saviano fa perché dice: in sostanza, sembrava di vedere un film, sembrava di vedere un film in televisione o al cinema. Oppure, la realtà è talmente drammatica che probabilmente bisognerebbe quasi rovesciare il commento. Cioè, guardando un film, uno dovrebbe dire: sembra la realtà. Allora, qual è il problema, il punto, che spiega Saviano, è che c'è un rischio nel momento in cui guardiamo anche in televisione immagini di questo tipo, è che in qualche modo si rimanga spettatori passivi, che cominciamo piano piano a vedere queste cose come un fatto normale, che accade tutti i giorni e a cui ci dobbiamo rassegnare come un fatto che non possiamo cambiare. E invece è proprio qui il problema, che serve che in qualche modo tutta una serie di organizzazioni, enti, associazioni e soggetti devono contribuire a cambiare le cose. Non so se si può ascoltare un pezzo, c'è una bellissima canzone, magari non l'ascoltiamo tutta, però che vi volevo far sentire, probabilmente molti di voi la conoscono già perché è di una vostra conterranea, Carmen Consoli.
Si può credere che questa città baciata da sole e mare saprà dimenticare gli antichi rancori e le ferite?
aperte. Che fai te, storiche? Il pianto di madri che mai più riabbracceranno un figlio. Lo stato assai spiacente. Posa una ghirlanda tricolore con su scritto assente. Da dietro le persiane.
Ve la volevo far ascoltare perché probabilmente molti di voi già la conoscono. È una canzone dell'ultimo disco di Carmen Consoli dell'anno scorso. E il titolo della canzone è L'esercito silente. E parla proprio della mafia e anche della città di Palermo. E c'è un passaggio molto bello della canzone in cui lei dice lo stato assai spiacente che posa una ghirlanda tricolore con su scritto assente. Nella canzone lei vuole, come dire, mettere in evidenza quanto molto spesso e troppo spesso negli anni anche lo Stato sul tema della mafia è stato colpevolmente assente, ma poi lei fa riferimento non solo all'assenza dello Stato ma anche all'assenza di partecipazione e di senso di responsabilità da parte dei singoli e delle persone. Allora, la canzone io la citavo non per far pubblicità a Carmen Consoli, ma perché quando si parla della lotta alla mafia e anche in questo caso, mentre noi ne parliamo rispetto al ruolo dell'informazione e del giornalismo, bisognerebbe pensare che la lotta alla mafia deve essere una missione che in qualche modo ci riguarda tutti, una missione di rete che riguarda l'informazione, che riguarda il mondo del cinema, che riguarda gli attori, che riguarda la televisione, tutti quelli che hanno una sensibilità contro la mafia e contro la criminalità. Questa iniziativa è stata intitolata Giornalismo e Antimafia. Allora, Vito Lo Monaco ha parlato prima, anche il questore lo ha fatto molto bene ricordando alcuni casi di giornalisti uccisi di mafia. Bolzoni lo farà anche meglio di me dopo. La riflessione che in qualche modo si potrebbe fare è che ci sono i giornalisti buoni e ci sono i giornalisti cattivi. Probabilmente vale per il mondo del giornalismo così come per tante altre categorie. Il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, che conoscerete, ha annunciato recentemente l'intenzione di approfondire alcune connivenze che secondo i pubblici ministeri alcuni giornalisti avrebbero con la mafia che avrebbero recentemente messo proprio a disposizione di alcuni boss della mafia delle televisioni e dei giornali per fare in modo che loro potessero intervenire liberamente in alcuni giornali e in alcune televisioni. E ovviamente lui parte da questo dato per citare molti esempi che non sono isolati. Però io penso che la gran parte dei giornalisti, dei miei colleghi, dei colleghi di Attilio, sono giornalisti che hanno un'idea del giornalismo diverso. Il giornalismo può essere appunto di due modi: può essere fatto da chi pensa di avere, da chi vuole avere la schiena dritta e da chi è disposto a farsi comprare o a farsi condizionare. Ci sono i cani da guardia e ci sono del potere e ci sono i cani da riporto. Probabilmente, io spero che sia ancora così, la maggior parte dei giornalisti in questo paese siano cani da guardia del potere, non cani da riporto. Però è sicuro che storicamente in Italia e non solo Fare i giornalisti in questo paese non è affatto una cosa facile. Il servizio che vedevamo prima lo dimostra, che sono stati tanti giornalisti minacciati in questi anni e i giornalisti uccisi. Quel servizio, chiudeva al 1993 con l'ultimo giornalista ucciso. Dal 1993 in poi, non è che le minacce e le intimidazioni nei confronti dei giornalisti si sono fermate, tutt'altro. C'è un sito che si chiama Ossigeno per l'informazione, e che è un osservatorio proprio sui giornalisti minacciati in Italia. Solo nel 2015, siamo il 26 marzo, quindi sono passati neanche 4 mesi, sono oltre 100 i giornalisti in meno di 4 mesi che sono stati minacciati e intimiditi in Italia. Le minacce avvengono nei modi più diversi, avvengono perché un giornalista si ritrova dei proiettili nelle cassette della posta, o delle gomme delle macchine squarciate, o delle foto dei figli con delle minacce anonime che vengono recapitate a casa. Ci sono modi diversi, più subdoli, più palesi per essere intimiditi e minacciati. Noi, come articolo 21, che, come dire, ci occupiamo di libertà di informazione, ogni anno diamo ad esempio dei premi a giornalisti e non solo, che si sono distinti per la loro, come dire, lotta contro la mafia e contro la criminalità. Lo abbiamo fatto ad esempio con il giornalista dell'Espresso Lirio Abate l'anno scorso, che fu uno dei primi già nel 2007 a denunciare la criminalità e le organizzazioni mafiose a Roma, e lo faremo ad esempio tra un mese, dando un premio a una giornalista di Repubblica di Roma, che è Federica Angeli, che è stata una delle prime a denunciare la mafia ad Ostia, vicino Roma, per dire quanto appunto la mafia sia tentacolare. Ovviamente non è assolutamente solo un fatto che riguarda il sud d'Italia, ma, come dire, scopriamo, co come dire, che è talmente, talmente presente e capillare da riguardare purtroppo in qualche modo tutte le regioni d'Italia. Ci sono ultimamente degli osservatori che segnalano come le infiltrazioni mafiose più pesanti stanno avvenendo dal Lazio all'Emilia-Romagna. Cerco di andare rapidamente a concludere, poi dopo, nel momento in cui ci saranno magari alcune domande, risponderemo a vostre curiosità. Ho iniziato dicendo che il sito che dirigo è Articolo 21, che si occupa di libertà di informazione. Beh, ogni anno viene stilata una classifica e una graduatoria a livello internazionale sulla libertà di stampa nel mondo. Da anni l'Italia è di fatto nel fanalino di coda delle classifiche internazionali sulla libertà di stampa. Addirittura nelle classifiche di quest'anno l'Italia è scesa al 74esimo posto, diciamo tra la Moldavia e il Nicaragua. E quali sono le ragioni per cui l'Italia scende di anno in anno in modo precipitoso in queste classifiche? Una delle ragioni è prevalentemente il fatto che ci sono moltissimi giornalisti minacciati, cosa che non succede in tanti altri paesi. Un'altra ragione, ad esempio, è legata al fatto che ai giornalisti non viene molto spesso data la possibilità di fare liberamente il loro mestiere, perché sono costretti a subire costantemente delle forme di noi le chiamiamo querele temerarie, che sono delle vere e proprie intimidazioni preventive, fatte da esponenti politici, fatte da grandi aziende, ed è un meccanismo che cerca in qualche modo di scoraggiare i giornalisti dal fare il proprio mestiere. Qualcuno di voi probabilmente segue trasmissioni come Report, come Presa Diretta, come Le Iene o tante altre. In molti casi alcune trasmissioni, alcune inchieste spesso non vanno in onda o sono state costrette ad essere tagliate o alcuni giornalisti e conduttori di trasmissioni sono stati costretti a pensarci 10 volte prima di mandare in onda un servizio, perché proprio ancora prima di mandarlo in onda tanti hanno chiesto la soppressione di quel servizio, chiedendo dei risarcimenti milionari. È successo ad esempio a Milena Gabanelli, che conduce la trasmissione Report, e che dopo una trasmissione che aveva fatto sull'ENI ha subito una richiesta di risarcimento di 18 milioni di euro. Poi normalmente queste cause vengono perse da chi le intenta, però il solo fatto di denunciare le trasmissioni e di chiedere dei risarcimenti così pesanti scoraggia i giornalisti dal fare il loro mestiere. Vale per le grandi testate come per le piccole, vale per le grandi testate televisive e per le testate delle piccole realtà. Pensiamo soprattutto ai giornali o alle radio o alle piccole emittenti di città come Palermo, città ancora più piccole, città del sud, dove un giornalista che magari è precario, che guadagna poco, che ha cominciato a fare da poco il proprio lavoro e magari vorrebbe non solo parlare di una sagra del proprio paese, ma magari si ritrova a vedere che una strada per fare una strada nella propria città sono stati spesi milioni di euro e a un certo punto quella strada non viene completata, e allora si domanda perché quella strada non è stata finita. I soldi dove sono andati a finire? Quei soldi chi se li è intascati? E allora il piccolo giornalista che decide di approfondire quella cosa dice: va bene, adesso comincio a fare qualche telefonata, comincio a domandare a qualcuno, comincio a intervistare un sindaco, l'assessore, la ditta che ha ricevuto questo appalto, vediamo se magari c'è qualcosa che non va. Poi magari quel giornalista si sente dire: però fai attenzione, perché questo è un tema pericoloso, e qualcuno gli dice: se tu continui su questa strada magari noi ti chiediamo un risarcimento di milioni di euro. E allora sia il giornalista giovane sia la testata, che magari è una testata piccola, indifesa, una testata online, rispetto a un rischio di una richiesta di indennizzo così alta, magari decide quel servizio di non pubblicarlo, decide di fare altro, decide di mandare in onda o di pubblicare un articolo su una sagra estiva e non su un tema così importante per la collettività. Allora, e concludo, fare giornalisti da questo punto di vista non è per niente facile. Tra le ragioni di questo calo vertiginoso dell'Italia nella classifica della libertà di informazione, io ci metto anche un altro fatto. Come molto spesso i sia i giornali che i telegiornali scelgono di dare alcune notizie rispetto ad altre. Me ne sono appuntate tre o quattro solo per titoli delle ultime settimane di alcuni telegiornali, di alcuni giornali che in orari importanti e anche in punti importanti delle loro testate hanno pubblicato queste notizie. E vado per titoli. Secondo un sondaggio, le funzioni più usate dagli italiani con il cellulare sono le telefonate, gli SMS e la sveglia. Una notizia importante, come se con il cellulare uno ci dovrebbe incartare il pesce. Oppure una seconda notizia, il celebre orsetto Knut soffriva di una grave malattia e verrà eretta una statua in suo onore. Altro titolo di un telegiornale, Belen sarà mamma per la seconda volta, ma c'è chi dice che con Stefano c'è aria di rottura. Questa è un'altra notizia in un telegiornale in un'ora di primo piano. Ultima notizia, l'isola dei famosi, Rocco Siffredi propone di fare una cosa a tre, ma poi piange per la famiglia. Allora, queste sono tre o quattro notizie che telegiornali e giornali hanno dato nelle ore di maggior ascolto. Sono notizie in bella evidenza in tanti TG e giornali. E magari se c'erano 1.000 studenti che partecipavano a una manifestazione pubblica o a un'iniziativa contro la mafia, probabilmente gran parte dei giornali o delle televisioni neanche gli davano un briciolo di notizia. Allora, io mi auguro che tra voi ci siano tanti che vogliono fare questo mestiere, il mestiere di giornalista, che è un mestiere bellissimo, che è un mestiere bellissimo e nonostante tutto ancora appassionante. Però mi auguro che lo facciate nel modo giusto, preferendo di dare notizie di pubblica utilità piuttosto che notizie farlocche come quelle che vi ho citato adesso.